La puntata di oggi ci fa fare un tuffo nella letteratura e in particolare in uno dei generi che maggiormente ha sviluppato l'immaginazione nella massa degli scrittori popolari. Andiamo a toccare il gotico. Nato quasi per caso e divenuto subito un grande successo, questo genere cavalca gli secoli, giungendo fino a noi in mille trasformazioni, una più importante dell'altra. Poesia, letteratura, cinema, arti visive, vestiario, lifestyle, tantissime cose sono state toccate dal gotico e continueranno a esserlo toccate, una saga che sembra non finire mai. Si tratta di uno dei movimenti culturali e subculturali più incisivi che la storia moderna abbia potuto vedere. Siamo nel Settecento, a metà del Settecento, e sta per succedere qualcosa di molto importante. È un secolo di grandi trasformazioni, quello dei lumi. Stanno succedendo due cose al di fuori di grandi eventi politici che vanno a toccare strettamente le corde della società. Sta aumentando l'alfabetizzazione, sempre di più ci sono persone in grado di leggere e scrivere, e contemporaneamente vi è una grande produzione letteraria, perché i mezzi per poter produrre libri in maniera più comoda di massa sono oramai giunti in tutti i paesi principali dell'Europa occidentale e si stanno lentamente muovendo in tutto il mondo. E infatti è un secolo di grande fermento letterario da questo punto di vista. Nascono ovunque tipografie e i metodi di produzione oramai sono standardizzati, in un inizio di preludio a quello che poi sarà il mondo industriale vero e proprio. Dall'altra parte vi è un lento cambiamento tra due classi sociali fino a quel periodo considerati inamovibili, ovvero quello che possiamo chiamare il primo stato, l'aristocrazia, e quello che possiamo chiamare il terzo stato e mezzo, ovvero la borghesia. Da un lato l'aristocrazia si sta lentamente depotenziando. Ci sono sempre più famiglie vecchie che però non hanno accesso a grandissime ricchezze, ma bensì hanno delle ricchezze passate che condividono, hanno ancora, ma che non sono quelle immense, riserve di denaro, di terreni, di beni, che invece solo più alcune teste coronate in Europa hanno. E quindi in un certo senso c'è un'aristocrazia che si sta imborghesendo. Vive di allori, vive di rendite, ma senza necessariamente un lusso così sfrenato. Dall'altra parte abbiamo invece una borghesia sempre più rampante che con l'arrivo dei grandi viaggi, dell'industrializzazione, del mercato di massa sui mari, si è arricchita abbastanza da toccare e in alcuni casi superare quelli che erano i fasti dell'aristocrazia fino a quel momento intoccati. E questo porta a nuovi stili di vita, uno stile di vita che verrà in seguito definito decadente, ovvero fatto del vivere di piaceri che ci si può ottenere dal, tra virgolette, sperperare i soldi, una vita in un certo senso al segno del fare poco, fare un po' quello che passa, sopravvivere ma senza mai veramente essere a rischio, dedicandosi a delle passioni. Quello che in seguito saranno chiamati i dilettanti.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Tra questi individui appunto definiti decadenti inizia a muoversi un interesse per una corrente letteraria, quella del romanticismo, un modo di raccontare storie e poesie con un'esagerazione estremizzata dei sentimenti personali e degli slanci emotivi e in un certo senso anche di qualsiasi altro tipo. Ogni cosa viene enfatizzata al massimo. Lo slancio individuale è la cosa più sentita in assoluto, che esso sia l'amor di patria, l'amor per qualcuno, un qualche desiderio, ma anche i tormenti. Il romanticismo lascia un grande segno, ma sta ancora parlando ad una parte abbastanza alta della società. È un tipo di scrittura che colpisce, un tipo di scrittura che coinvolge, in un certo senso ferisce, e in alcuni casi porterà persino ad alcuni atti estremi, ma dall'altra parte, invece, inizia a crearsi l'idea di utilizzare questo modo di esprimersi per raccontare qualcos'altro, per raccontare di storie che vanno in angoli inesplorati dell'animo umano, che finora erano solo toccati da quei racconti che non erano considerati degni della penna. Il folklore, le storie cupe e tragiche che si sono consumate nelle città o in zone remote o anche solo nelle fantasie popolari. Nasce così l'idea di scrivere romanzi in una versione cupa e distorta del passato che possano dare risvolto e risalto a questo genere di temi. Ed è sulla falsariga di questo pensiero che Horace Walpole decide di scrivere Il Castello di Otranto, il vero e primo romanzo gotico, così come da intestazione di pagina, e in seguito considerato il primo e vero romanzo horror. Thank you. Una storia ambientata in una terra distante rispetto alla Inghilterra di Walpole, un'Italia meridionale di quell'epoca che ha ancora in sé echi dell'epoca delle crociate, di un lontano feudalesimo reinterpretato ovviamente in chiave fantastica, una storia di fantasmi ma anche di eredi al trono, di vendette, di manifestazioni della punizione divina, di morti che tornano in un certo modo a vendicarsi e persino di esseri giganteschi che sembrerebbero in un qualche modo fare parte di questo inquietante scenario. L'opera di Walpole colpisce tantissimo l'immaginario dei suoi connazionali e lui è un po', come dire, lo stampino di questo genere di individui. Walpole era un aristocratico di una famiglia abbastanza rispettabile che viveva principalmente di rendite e lui nella sua vita, al di fuori di questo fortunatissimo romanzo, produrrà epistole. Circa 3.000 lettere su un quantitativo impressionante di argomenti. In sintesi, un uomo che ha passato la sua vita a scrivere ad altri e ne ha fatto un mestiere. E scrisse anche dei libri abbastanza importanti per l'epoca, un tentativo di ricostruire la vita di alcune delle famiglie nobiliari più importanti d'Inghilterra, una disquisizione su tutti i pezzi d'arte custoditi dalla sua famiglia, un'altra disquisizione sull'arte negli anni in cui è vissuto, ma principalmente lui è ricordato per questa sua immensa epistola e ovviamente per il suo romanzo. Quindi è un uomo che viveva in un mondo un po' suo e che tra l'altro spese gran parte dei soldi che aveva per ricostruire una villa di famiglia per farne un castello, in un certo senso una rivisitazione moderna, lanciando essenzialmente quello che sarà il tema del neogotico in architettura, in questo caso una reinterpretazione dei temi medievali su strutture moderne, ovviamente scevre delle loro funzioni reali. Le torri non hanno nessuno scopo difensivo, i merletti nemmeno, e le finestre non servono a coprire in alcun modo arcieri o dal rischio di possibili assedi, bensì è un omaggiare un'epoca del passato in una versione alquanto edulcorata e fantastica. Insomma, un modo molto affascinante di sperperare soldi. E così il gotico inizia a muovere i suoi passi. E saranno passi da gigante, inesorabili. Arriverà ovunque, soprattutto ovviamente in tutti i paesi anglofoni. Ma conoscerà anche poi le sue fortune grazie a molteplici traduzioni. Inizia un vero e proprio movimento. Gli altri individui, gli altri decadenti, dandy, come poi verranno anche definiti in seguito gli altri dilettanti della letteratura, iniziano a interessarsi a questo stile e a voler scrivere a loro volta. E proveranno di tutto, da Il vampiro di Polidori, prima vera apparizione della figura, diciamo, del vampiro moderno, tolta dal folklore, inserita in una narrazione più moderna, che si dice tra l'altro fosse nient'altro che un omaggio a Lord Byron, e invece a opere molto più complesse come ovviamente il maledettissimo e stupendo Frankenstein di Mary Shelley, tra l'altro incoronando un'autrice donna al novero dei più grandi del genere gotico e tra l'altro inaugurando un'altra cosa estremamente importante: è il primo romanzo di fantascienza moderna che però è narrato attraverso quella cupezza, quella visceralità, quella profondità dannata che solo questo genere era riuscito a far emergere. Prendeva gli stessi temi dello scontro tra l'uomo e Dio che Paradiso Perduto di Milton aveva in un certo modo messo in evidenza e li ritrasmetteva in un'epoca fatta di scienza, fatta di dubbi sulla mortalità e sulla capacità della medicina di superare ogni limite. Shelley era riuscita a prendere il mito e le turbe dell'anima espresse in un'opera principalmente a tema biblico come quella di Milton e a riproporle in un novello Prometeo. Mentre il dottor Frankenstein coglie la fulgore divina nel tentativo di dare la vita alla sua creatura, in quegli anni cresce un giovane scrittore, Edgar Allan Poe, importantissimo per il genere gotico e che lo lancerà in direzioni fino a quel momento inattese, soprattutto perché non siamo più nella vecchia Europa, ma siamo nei moderni Stati Uniti. Questo cambia tutto, completamente un altro punto di vista e soprattutto un'altra quotidianità da osservare. Edgar Allan Poe non è un aristocratico, non discende da quel genere di, come dire, sfera culturale e personale, bensì è un uomo del popolo che vive appunto quella borghesia che si sta innalzando sempre di più. E vive accanto ad essa. E qui osserva un mondo fatto di iniquità, di violenze, di piccolezze, di crimini di ogni tipo, e decide di dargli voce attraverso la sua scrittura. Il suo approccio al romanzo gotico è quindi estremamente differente. Nuovamente ci troviamo ovviamente in casi di luoghi oscuri, di rimandi alle paure popolari, alle paure legate al mondo folcloristico, ma anche al mondo prettamente moderno. Si uccide per motivi personali, per ossessioni, per tormenti interiori, ma soprattutto si commettono crimini. Ecco la grande differenza. Egli sta lanciando l'inizio del poliziesco, l'idea che l'uomo può commettere atti atroci e che esiste una qualche forma di spiegazione. Se l'Edgar Allan Poe dell'inizio della sua carriera cerca di essere principalmente ancora legato a alcuni degli stilemi del sovrannaturale, dell'inspiegabile e di quel genere di mondo lontano e misterioso che era caro anche agli altri autori, poi forma il suo stile, nel quale si parla di delitti, di umanità e di disumanità attraverso di essi. Esistono chiavi per entrare in sale oscure dentro l'anima umana, e Edgar Allan Poe vuole assolutamente riuscire a creare un metodo con il quale accompagna il suo lettore nei passi necessari per poterle trovare queste stanze maledette, per poter entrare in questi anfratti dell'anima, in questi abissi. E questo lo lancerà in un Olimpo degli scrittori importantissimo, paragonato a molti altri, ispiratore di tantissimi, faro guida della sua generazione e un importante non soltanto scrittore, ma anche occhio della mentalità dell'epoca nella quale è cresciuto. Era un osservatore di una società molto cinica, al quale lui restituisce un immaginario adatto. La Boston nella quale è vissuto, che era vista come la città più inglese d'America, e in un certo senso un po' una sorta di fiore all'occhiello, e invece lui la sviscera senza molto nascondere quelli che ne sono i suoi turbamenti più profondi. È una città nella quale è facilissimo sparire. Ombre lunghissime sono le sue. Accanto al progresso, accanto al costante costruire, accanto alla immensa ricchezza di quella costa est che sta trovando sempre più risalto e che sta emancipando gli Stati Uniti dal loro passato di ex colonia e di paesi in espansione, bensì si consolida, è fatta di vecchie famiglie, è fatta di clan che provengono dall'Irlanda e dalla Scozia, che sono rinate come grandi incroci di capitali borghesi, è fatta di giornali, è fatta di università, è fatta di matrimoni di interesse, ha ancora quelle radici della vecchia Europa, ma trapiantate, ripiantate in certe maniere, e lì sotto vi è un fermento oscuro fatto di intrighi, fatto di violenze, fatte di disparità immense tra le popolazioni. E in questo lui osserva tutte le contraddizioni, tutto il marcio e tutta la possibile violenza taciuta oppure pronta a scatenarsi, e riesce lentamente ed inesorabilmente a distillarla in una narrazione molto molto pungente, molto affilata, che farà una presa infinita su tutti i suoi contemporanei e anche quelli che verranno dopo. Restando sempre sulla costa est degli Stati Uniti, in quegli anni, ispirato in parte dal suo successo, e dal tipo di letteratura che ha fatto emergere, Howard Philip Lovecraft scriverà l'inizio dei suoi tormenti personali, li metterà finalmente su pagina e ci renderà edotti dell'orrore cosmico che lui è stato in grado di concepire. Racconta nei suoi romanzi brevi di un'umanità spersa in un cosmo totalmente indifferente, in un universo governato da divinità idiote o aliene completamente incomprensibili, che destinano al massimo gli uomini a essere loro succubi adepti per insegnare loro nuovi modi di essere perversi e nuove verità ineluttabili. Non mi voglio ulteriormente soffermare su questo gigante della letteratura, perché ciò richiederebbe un discorso estremamente lungo, ma non potevo non citare Solitario di Providence nel nostro excursus sul gotico, anche per le ripercussioni che esso avrà sull'immaginario generale. Ma la nostra narrazione deve andare avanti.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
E il tempo corre. Iniziano a esserci ancora nuove permutazioni. Robert Louis Stevenson, con il suo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, introduce i primi concetti di psicoanalisi prestati al romanzo, creando una storia di doppia personalità, ovviamente molto fantastica, ma che tratta effettivamente il tema in un modo o nell'altro. E invece Bram Stoker, con il suo Dracula, interpreta le paure di un mondo strettamente coloniale come quello britannico nei confronti di nazioni lontane che vengono ad insidiare le terre d'Inghilterra. Ma nel mentre sta arrivando un nuovo fenomeno che il gotico investirà completamente e compenetrerà a sua volta, sta arrivando il cinema. E mentre, come avevo detto, aumentano le tipologie di romanzi gotici, la musica a sua volta ha iniziato a esplorare questo recupero del mondo medievale in chiave fantastica, e addirittura l'architettura ha dato il suo, sta arrivando il più grande mezzo di comunicazione di massa mai apparso sulla faccia della Terra, il cinema. La capacità di poter trasmettere immagini in movimento, una comunicazione così diretta come non la si era mai vista. Non c'è più bisogno di un libretto per seguire un'opera, non c'è più bisogno di qualcuno che lo capisca al posto tuo, di saper leggere. No, ti puoi sedere e capire, paghi una piccola cifra e vedi di fronte a te accadere le cose. Inaudito, impensabile, una conquista immensa. E il cinema subito si fa riconoscere nei suoi interessi popolari, capisce molto presto che cosa la gente vuole vedere sul grande schermo, e a un certo punto è chiaro che vuole vedere i mostri. E già nel 1910 il teatro di Edison, uno dei primi cinema moderni, produce un adattamento di Frankenstein. Un adattamento muto che tra l'altro abbiamo recuperato soltanto qualche anno fa. Per molto tempo era stato considerato perduto ed esistevano soltanto alcune foto di produzione. Si tratta di qualcosa di estremamente primordiale, che inoltre viene prima della versione, come dire, più popolare del mostro che noi avremo in seguito nelle produzioni della Universal con Boris Karloff nel ruolo della creatura. Quindi non abbiamo il mascherone verde con i bulloni nella testa che un po' tutti quanti noi conosciamo, bensì abbiamo una creatura molto più grottesca, con i capelli lunghi, ingobbita, il volto che quasi le sembra essere fatto di una carne che decade, e anche il metodo di creazione del mostro è completamente diverso. Non ci sono quegli effetti legati all'elettricità che rendevano, diciamo, la storia più moderna, bensì è un processo alchemico solo vagamente descritto. Il mostro esce da una sorta di grande pentolone, e questo è molto in linea con il romanzo, che in realtà non spiega nulla, lascia l'atto blasfemo del dottor Frankenstein all'immaginazione del lettore. Ci troviamo però in un primordio che già ci dice che se si vuole investire nel cinema, se si vuole attrarre il pubblico, bisogna portare queste storie. E è l'inizio di qualcosa di meraviglioso. È l'inizio della trasformazione del genere gotico nella sua chiave visiva. Finalmente popolare. Non è più chiuso in determinati spazi, quelli della letteratura, quelli della pittura, che fino a questo momento sono ovviamente di appannaggio soltanto di un ceto abbastanza benestante, ma finalmente si muove ad uno spazio ben più ampio, ad una voce ben più grande, e inizia a muoversi in tantissimi paesi, perché con il cinema si raggiungeranno nazioni che fino a quel momento non avevano avuto accesso a questo genere, e che lo scopriranno e lo incorniceranno. Il mondo delle lingue latine, soprattutto dello spagnolo, si incentrerà tantissimo su questo genere. Se pensate che la primissima versione della Universal di Dracula sarà girata due volte, una volta con il cast in lingua inglese e un altro con il cast spagnolo. Tra l'altro, versione che consiglio di guardare almeno una volta, molto più interessante tra le due. E tra l'altro pensate che era talmente c'era talmente tanto desiderio di riuscire a portare Dracula sul grande schermo che ad un certo punto si creerà persino un problema legale. Willem Murnau, il grande regista tedesco, cercherà di fare una sua trasposizione nei primi del Novecento, ma la vedova di Stoker gli farà causa per non aver pagato i diritti. Allora lui si inventa, ritrasforma il conte Dracula e lo chiama conte Orlok, e non lo chiama direttamente vampiro, ma lo chiama Nosferatu, e la sua Sinfonia nel Sangue diventa uno dei primissimi film a rappresentare un vampiro e ovviamente uno dei massimi esponenti di quello che è l'impressionist kino, il cinema impressionista di scuola tedesca, che già in quegli anni darà grandi esempi di rappresentazione artistica prestata al cinema. Qua un altro grandissimo esponente ovviamente è Il gabinetto del dottor Caligari, opera meravigliosa da questo punto di vista, che proprio cerca di fondere l'arte visiva al cinema. Si tratta quasi di un'operazione di teatro registrata su pellicola, ma contemporaneamente è un omaggio a tutto quello che è il sentire che il genere gotico sta influenzando in quegli anni. Se pensate che nell'intero film non ci sono ombre proiettate da luci vere e proprie, bensì una luce costante, e tutte le ombre sono invece dipinte sugli sfondi e sui pavimenti per creare una situazione completamente allucinata da sogno, come deve essere il racconto del protagonista. È un'opera che vi lascio a voi scoprire. Oggigiorno può sembrare molto semplice, ma se tornate indietro nel tempo a pensare a quando è stata realizzata e con che mezzi, è sorprendente quello che riesce a raggiungere. Oggigiorno naturalmente parliamo di un'opera in pubblico dominio che potete guardare gratuitamente su qualsiasi canale di streaming, anche su YouTube la trovate gratuitamente, anche sottotitolata. Comunque, per tornare al cinema, è chiaro che c'è l'affare e il gotico è qua per restare, sta cavalcando quello che è un successo mondiale. La Francia risponde con le sue produzioni e tra l'altro qua a Torino avremo anche noi il nostro nero, il nostro gotico. Si fanno la trasposizione di opere di Gialli, che all'epoca ricadevano ancora nel genere, però ambientate qui nella città subalpina. Si fanno produzioni, ovviamente I delitti di Raoul Morgue diventano assolutamente un caposaldo, ma anche le narrazioni dei cosiddetti Apache, che ovviamente non sono la tribù degli indiani d'America, ma era un nomignolo che si dava ai gruppi di criminali di strada organizzati a Parigi. Era il nome con il quale venivano chiamati dalla stampa scandalistica, e i quali vengono portati e trasformati in efferati assassini crudeli legati da patti oscuri all'interno della cinematografia di quegli anni, i quali iniziano a calcare l'idea del romanzo nero, l'idea di una spettacolarizzazione del crimine, come in un certo senso un po' Edgar Allan Poe aveva iniziato a lanciare con i suoi romanzi, che viravano più sull'investigativo o non necessariamente soltanto sul soprannaturale. In tutto questo emerge l'immensa popolarità di quel progetto che saranno i mostri dell'Universal. Negli anni 30 vengono quindi creati tre grandi film che poi diventeranno 4 con un soggetto originale, anche se con una certa ispirazione, ovvero Dracula, Frankenstein e il primo film su Il Lupo Mannaro. Questa triplice produzione sarà fenomenale, sarà un successo mondiale, imitato, ricercato, ricostruito, decostruito, commentato ovunque. Abbiamo persino prove di una pellicola su Dracula fatta nella Russia post-rivoluzionaria in risposta. Oggigiorno praticamente perduta, ne abbiamo soltanto pochissimi pezzi facente parte di un catalogo, però c'è stato, cioè addirittura ha fatto il viaggio al di là del mondo, al di là delle guerre mondiali. Impressionante. E poi ovviamente il quarto soggetto che la Universal creerà, questa volta non partendo da un romanzo o da un racconto popolare, sarà la mummia. Quindi genererà il suo romanzo gotico, pensato per la prima volta per il grande schermo, anche se una piccola ispirazione dietro c'è ad un altro romanzo chiamato Lo Scarabeo, The Beetle, che ha l'idea di una creatura che arriva dall'Egitto a vendicarsi, ma non si tratta di una mummia. Inoltre il tema che il mostro sia stato mosso da amore, quindi costruendo un'idea ulteriormente romantica della storia, è quasi completamente nuova. Però ho voglia di fare un piccolo passo indietro. Per adesso abbiamo parlato del grande successo del gotico, che arriva ad essere un motore ulteriore all'interno di un media popolare come il cinema. Volevo fare dei passi indietro, però, per esplorare ulteriormente quello di cui gli autori sono stati capaci. Come avevo già detto, Mary Shelley era stata in grado di prendere i temi di Paradiso Perduto e ritrasformarli in una chiave più moderna. E Robert Louis Stevenson aveva parlato in un certo senso di psicoanalisi. Ma non sono gli unici casi. Il gotico si mette ad esplorare tantissime altre cose. Dalle violenze familiari nascoste all'interno di altre narrazioni, come Il crollo della casa degli Usher, ha invece il tema dell'omosessualità in Carmilla, che presenta in questo caso una vampira che seduce donne all'interno di un ciclo di desiderio proibito in un certo senso, inconfessabile, reso mostruoso ma allo stesso tempo puro. Carmilla è vero che è un mostro terribile che in realtà non vuole nient'altro che trovare delle vittime, ma allo stesso tempo è anche estremamente liberatoria e in un certo senso è pura, perché non è più toccata da nessun altro tipo di desiderio se non quello di soddisfare la sua natura. Le corde della tensione sessuale nel gotico saranno spesso riprese e in un certo senso manipolate, perché il gotico aveva una forza che fino a quel momento non era stata esplorata da nessun altro, se non appunto in sfere particolarmente alte di un certo tipo di letteratura, di un certo tipo di poetica, ovvero quella di poter fare allusioni, di poter rappresentare argomenti attraverso altri, parlare di qualcosa in un'altra maniera. E abbiamo anche romanzi che in un modo o nell'altro parlano anche di discriminazione, parlano di soprusi di svariato tipo. Il gotico inizia ad assumere un connotato che gli permetterà ulteriormente di traghettarsi nel futuro, ovvero quello di parlare agli individui nel loro intimo. Se era partito dallo scioccare, dal sorprendere parlando di argomenti cupi, di cercare di sorprendere in un qualche modo, di cogliere in contropiede tramite l'orrore, tramite il sovrannaturale, tramite l'immaginario folcloristico o il tormento, adesso inizia a parlare alle parti intime degli individui. E quindi inizia a trovare un certo tipo di argomenti che toccano nel profondo. Non sembra, però quella prima produzione con la mummia, che in realtà agisce, è un mostro ma che agisce per amore, lentamente inizia a inaugurare questo. il grande tema del voler essere compresi nelle proprie parti inconfessabili. Inizia una nuova stagione.
Corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Insomma, il gotico si sta muovendo a grandissima velocità e arriva ad un altro media popolare, che è il fumetto. In quegli anni vediamo come vi è subito un interesse di riuscire a portare i mostri in tavola, e quindi vediamo Tales from the Crypt, famosissima serie antologica di storie dell'orrore da cui arrivate da noi come I racconti di Zio Tibia, e ovviamente due grandi figure che si stagliano su questa narrazione, che sono ovviamente The Phantom Stranger e Batman, che incorniciano completamente l'immagine della narrazione gotica in questo nuovo media. Il tempo passa e le reinterpretazioni iniziano ad arrivare, e questo avviene per un motivo: è diventato talmente tanto popolare, è diventato talmente tanto ovunque il gotico, che è iniziato a diventare la parodia di se stesso. E quindi iniziano a esserci comici che ne fanno le prese in giro, iniziano a esserci serie che ne hanno dei rimandi come The Munsters o gli Addams che ci scherzano sopra. Insomma, è un tema iper popolare ma che sta perdendo il suo mordente originale, perché appunto oramai è arrivato ovunque e in un certo senso non ha più quel sapore originale. Ma questo sta per cambiare, perché stanno arrivando gli anni 70, un'epoca pronta a mettere in discussione qualsiasi cosa, e in questi anni complicati esce Intervista col vampiro di Anne Rice. Un racconto di una profonda umanizzazione di questo genere di mostri, senza dimenticarsi che lo sono. Lui viene trasformato contro la sua volontà, ma fino ad un certo punto, dal perfido Lestat, un vampiro suadente, carismatico, seduttore, il che mette anche in un certo senso una certa tensione omosessuale nel racconto, che in seguito verrà ripresentata in maniera velata e non tra i due, e viene messo insieme un grande affresco di una esistenza tormentata alla ricerca di uno scopo. Essere un mostro, forse l'unico vero male rimasto al mondo, forse in un mondo veramente abbandonato da Dio, essere qualcosa destinato a vivere per sempre a scapito degli altri, forse senza uno scopo. Questo muoverà Louis nella sua ricerca di una ultima verità e in una lunga confessione. Il gotico è tornato più forte che mai e sta muovendo le sue forme tentacolari, la sua grande ombra, in nuovi ambiti. Gli anni 70 sono gli anni del punk, gli anni 70 sono gli anni della nascita delle molte subculture che si stanno svincolando dagli esperimenti degli anni 60 e stanno entrando in una nuova visione nettamente più cinica. Il goth finalmente è arrivato nell'eccezione con il quale noi lo conosciamo, uscendo dalla corrente Batcave e finalmente entrando nei vari meccanismi, nei vari stilomi che lo incoroneranno essere un genere musicale, uno stile di vita, un modo di vestire, un modo di pensare. Stiamo entrando nel mondo attuale. Che cosa è rimasto di tutto questo? In che cosa si è trasformato? In un grande movimento identitario, una subcultura che si può vestire, si può osservare, si può celebrare, si può vivere in molte maniere, che si è collegata in tantissime sotto realtà a loro volta, da quella del essenzialmente semplicemente dei locali a tema, a quelli invece che possono essere revival della cultura gotica originale, oppure interessi verso l'effettivo occultismo o esoterismo, fino a duetti con la cultura folcloristica, i movimenti neopagani, oppure quelli che possono essere anche alcuni movimenti ipernazionalistici, come è successo per esempio in Finlandia, la quale ha visto spesso sposare la subcultura goth a la revisione ipernazionalistica della cultura del paese, cosa che poi avrà anche una risonanza in Svezia e in parte in Norvegia, ma anche una rinascita del cinema indipendente in quella direzione, che vuole riprendere quei temi e viverli con una certa profondità, facendo emergere narrative che possano celebrare tutto questo. E mi vengono in mente alcune piccole perle in tale direzione. L'ombra del vampiro, bellissimo film che racconta una decostruzione del Nosferatu di Murnau, partendo dal presupposto che non ci fosse nessun attore a recitare il vampiro, ma un vero mostro. E poi anche altre produzioni che abbiamo potuto vedere nel corso di questi anni, alcune scherzose naturalmente, come può essere 5 minuti a mezzanotte, oppure cose molto più complicate e ricercate. Insomma, vi è un nuovo interesse e una, ovviamente una, un nuovo mercato che si è affacciato su tutto questo. Ma c'è anche il desiderio all'interno di questa subcultura di fare un'altra cosa molto interessante, quello di riproporre la solennità. Il gotico era anche un rimando a determinati temi legati all'anima umana nella sua forma ineluttabile, destinata al peccato, dalla vita segnata e comunque portata alla fine, e l'idea di vivere tutto questo con grande dignità, con grande portamento, a volte visto come decadente, a volte visto come un grande disfattismo, ma che invece, visto attraverso l'ottica di chi ha voluto introdursi a fondo in questa discussione, come un modo di elevarsi, di non essere conquistato dalla bassezza, e invece di giungere a un certo tipo di consapevolezza, la consapevolezza che le rose sfioriscono in bellezza. Ciao, io sono Alberto e ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui, e adesso vi lascio alla nostra rotazione musicale sulle metafrequenze di Radio R18.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.